Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Un ringraziamento a Vincenzo Proto in console e in regia, Luciana Fantina ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi per gran parte della puntata si occuperà di ciò che sta accadendo in Repubblica Democratica del Congo, delle sofferenze della popolazione, in particolare nella regione settentrionale del Nord Kivu, e in particolare della zona nei pressi della città di Goma. Cercheremo di capire anche chi sono coloro, gli attori, diciamo, di questa situazione che sta portando un numero altissimo di persone, centinaia di migliaia come minimo, a dover lasciare le proprie terre, a subire violenze di tutti i tipi. Cercheremo di farlo con due ospiti e poi a fine trasmissione torneremo in Europa, torneremo a parlare in qualche modo di integrazione d'Italia e di Romania in questo caso. Però torniamo invece in Africa, nel cuore dell'Africa, nella Repubblica Democratica del Congo. Proprio di queste ore sono le notizie che parlano di un ritiro parziale, quantomeno, delle truppe cosiddette ribelli capeggiate da Laurent Kunda, e un segnale questo che è stato definito positivo dalle Nazioni Unite, peraltro è un segnale parziale. Però sono tanti gli attori in causa, evidentemente le truppe governative, il governo di Joseph Kabila a Kinshasa, le truppe Mai Mai, le truppe di Laurent Kunda. Ecco, non si capisce granché in una situazione estremamente drammatica per la popolazione, e tra l'altro non sono pochi gli operatori che cercano, nonostante tutto, di portare aiuto, gli operatori anche espatriati, come ci dirà anche uno degli ospiti che abbiamo proprio in collegamento diretto. Cominciamo però, per capire meglio qual è la situazione al momento attuale, col collegarci con la sede di Nigrizia, il famoso e da noi molto ospitato mensile dei Comboniani sul mondo dell'Africa, sul mondo nero. Abbiamo in linea diretta padre Elio Boscaini, che di Nigrizia è stato anche direttore dal 1987 all'89, ma che soprattutto è un gran conoscitore della regione, appunto, di cui stiamo parlando quest'oggi. Buongiorno padre Boscaini.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, lei ha una missione difficile, in pochi minuti cercare di far capire qual è la situazione proprio in queste ore che si, per quello che si può sapere, che si sta vivendo nella regione del Nord Kivu, e perché si è arrivati a questo punto. Chi sono gli attori in causa, come ho appena accennato prima? Prego.
Dunque, comincerei da un'introduzione, che per capire il conflitto bisogna ricordare che il Congo è uno dei paesi più ricchi del pianeta in risorse naturali, specialmente minerarie, e oro, diamanti, rame, cobalto, uranio, stagno, e poi una lunga lista di minerali che hanno qualità fuori del comune, ricco di minerali rari e strategici. Il caso più noto, evidentemente, è quello del coltan, è indispensabile per la costruzione dei telefonini, e che in Congo è presente in quantità tali da costituire la riserva mondiale assoluta, quasi una specie di monopolio. E credo che sia importante questa introduzione, proprio per capire perché tante forze in contrasto e in presenza, evidentemente. Ognuno cerca di difendere, appunto, i propri interessi. E da non dimenticare che questo coltan e altri minerali stanno uscendo dal Congo proprio attraverso il Ruanda, e l'oro naturalmente dall'Uganda, e questo da una decina d'anni. Per le multinazionali il sistema funziona bene così. Il problema naturalmente è che questo stesso sistema sta arricchendo il clan di Paul Kagame, che ostenta il suo potere e mantiene milizie ruandesi di vario tipo. Allora,
Paul Kagame, lo ricordiamo per gli ascoltatori, è il presidente ruandese,
appunto, del Ruanda, che credo che sia la lunga mano veramente, questo Laurent Kunda di cui si sente tanto parlare, e grazie a Dio lo cercano di bloccarlo in maniera che non arrivi a Kinshasa troppo in fretta. È certamente la lunga mano di Kagame che cerca di allargare un po' i confini del suo paese, proprio per poter mantenere la mano su queste ricchezze naturali, che è uno scandalo geologico questo Congo. Disgraziatamente, con questi milioni di persone, comunque centinaia di migliaia in questo momento che soffrono la fame realmente.
Ecco, ma padre Boschini, per esempio, parlando proprio di Laurent Kunda, lui dice che in realtà è lì per proteggere i Tutsi dagli eventuali attacchi, no, degli Uto. Tra l'altro questi nomi e questo rischio di prospettive fa solo rabbrividire, perché sappiamo anche quello che è stato lo scontro tra Uto e Tutsi nel 1994. Ecco, questa...
proprio così, perché non si deve dimenticare questo conflitto che è stato appunto il genocidio in Ruanda nel 1994, che ci aiuta un po' a capire. Kunda, lui dice di difendere gli interessi dei Tutsi, lui naturalmente è un Tutsi congolese, so che è sempre un po' delicato questo discorso dell'etnia per l'Africa, però aiuta un po' a capire, non è evidentemente una questione etnica, è una questione, io credo, di ricchezza, una questione finanziaria, proprio per interessi, ma questi interessi ci sono e da parte di Nkunda evidentemente e dalla parte del governo congolese che vorrebbe finalmente poter lui mettere la mano su queste ricchezze e dalla parte dell'intera Hamwe, quindi questi Hutu, chiamiamoli pure così, fuggiti dal Ruanda più di 10 anni fa, sono 15 anni ormai, e che anche loro lottano per riprendere il potere in Ruanda, ma è sempre, ripeto, questa lunga mano sulle ricchezze del Congo che è in questione, mai che si mettono contro i Banyamulenge e di Nkunda le forze dell'ONU che difendono probabilmente gli interessi americani, i nostri, quelli della Gran Bretagna, del Belgio, dell'Olanda, credo anche italiani. Quindi bisogna tenere presente perché la popolazione se la prende contro la forza dell'ONU, bisogna che ce lo chiedessimo, testimoni oculari. Dicono di aver visto questo nostro simpaticissimo generale, che sembra proprio il gemello zigote, Nkunda di Kagame. La gente ha visto questo signore andare a spasso con gli elicotteri della MONUC, la forza ONU presente, massicciamente presente in quella regione, quindi nel Kivu. Bisogna che ci chiedessimo un po' tutte queste cose. Capisco che è molto complesso la realtà e quindi forse anche difficile a chi ci ascolta capire, ma un invito a tutti, ad informarsi, a capire, a cercare.
E naturalmente, per esempio, anche collegandosi col sito di Nigrizia, www.nigrizia.it, ecco una cosa, per questo non tanto per fare pubblicità, ma per dire quali sono anche, per esempio, uno dei mezzi di comunicazione che si occupa senz'altro di questi argomenti con approfondimenti importanti. Una domanda importante, anche perché poi appunto è difficile capire, quale può essere, però tutti si aspettano un grande ruolo, no, da parte delle Nazioni Unite. Sappiamo che c'è un inviato speciale, l'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo. Ecco, quale può essere il suo ruolo?
Sì, io sono felice di questa mediazione, dico anche quello che penso personalmente. Io gli ultimi anni in Africa li ho vissuti proprio in un paese vicino alla Nigeria, credo che la Nigeria con il Sudafrica abbia delle grandi responsabilità in Africa, quindi sono felice che questo generale, comunque, quindi conosce anche il mestiere della guerra, ma che è stato un presidente democratico della Nigeria, possa intervenire. Io mi auguro veramente che la sua mediazione possa portare ad un cessate il fuoco innanzitutto, anche se questi cessati il fuoco si sono moltiplicati negli ultimi anni, e non solo nel Kivu ma in altri paesi dell'Africa, poi puntualmente delusi. Ma di modo la mediazione mi sembra importante. Io sono di quelli che dicono, speriamo, che la comunità internazionale, attraverso appunto la mediazione ONU e dell'Unione Africana, possa riuscire a mettere un po' di pace in quella regione, perché il cuore dell'Africa, se il cuore dell'Africa è in guerra, potete immaginare il resto.
Ecco, padre Boschini, come se non bastasse, abbiamo appena nominato tanti dei protagonisti, purtroppo molto spesso in campo in questo momento, proprio Nigrizia ha avuto una conferma ufficiale, in qualche modo anche esclusiva, della presenza addirittura di truppe angolane che affiancherebbero i militari di Kinshasa.
Sì, credo che sia vero, io no. Sono l'ultimo, non vorrei, però sono l'ultimo a meravigliarmi, ma non vorrei che riprendessimo veramente una guerra panafricana, come è già successo l'altra volta. Ma certamente ci sono, si sa che Kabila e Dos Santos sono degli amici e quindi difendono anche loro i loro interessi. Certamente le truppe angolane sono molto più preparate dei poveri soldati congolesi. Io capisco che questi soldati del Congo, della Repubblica Democratica del Congo, fuggano davanti a combattenti armati come quelli di Nkunda, perché poi sono truppe non pagate, non sufficientemente armate, quindi posso capire che abbiano bisogno di un aiuto esterno, ma capisco anche che questo complicherebbe molto le cose, e darebbe forse origine ad un'altra esplosione di guerra in Africa, cose che non sono mai da augurarsi per nessuno, non soltanto per le centinaia di migliaia di profughi che stanno soffrendo realmente in questo momento, cose terribili.
Ecco, tra l'altro, ecco, con questo proprio io ringrazio e saluto padre Elio Boscaini, che ci ha in qualche modo introdotto, e lo consulteremo, se lui sarà d'accordo, anche nelle prossime settimane, sì, proprio per capire meglio come si svilupperà la cosa. Quindi ringraziamo padre Elio Boscaini. Per parlare invece della popolazione e anche, come accennavo prima, della situazione anche di chi opera, che cerca quantomeno di operare per la popolazione locale, abbiamo il piacere di avere ospite un grande esperto di Repubblica Democratica del Congo. Parliamo del responsabile dei progetti in questo paese per COPI, Cooperazione Internazionale, l'ONG fondata nel 1965 da padre Vincenzo Barbieri. Ecco, abbiamo in diretta telefonica Giacomo Franceschini. Grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. E COPI, se non erro, mi corregga naturalmente Franceschini se sbaglio, è presente in particolare nel Nord Kivu a Goma. Qual è la situazione? So che lei è proprio in partenza in questi giorni, tra l'altro per il Nord Kivu, raggiungerà i suoi colleghi. Ecco, ma che cosa sta ricevendo come notizie sulla situazione attuale, in particolare sia per gli operatori sia per la popolazione?
Allora, intanto confermo, COPI è presente in Congo da veramente tantissimi anni, lavoriamo su 8 regioni, diciamo che è fra i 25 paesi in cui lavoriamo è sicuramente il paese più importante in termini proprio di attività e di presenza sul territorio. A Goma in particolare, nel Nord Kivu, abbiamo programmi che vanno avanti da ormai diverso tempo, soprattutto in ambito nutrizionale, quindi siamo come dire, concentrati nel tentativo di far fronte ai vari problemi di malnutrizione dei bambini sotto i 5 anni, e ovviamente con quello che sta succedendo nelle ultime settimane il problema sta decisamente degenerando anche sotto il profilo nutrizionale. Quindi, come dire, la situazione di instabilità, come sanno anche i nostri radioascoltatori, ha generato un problema nel problema, ovvero già si assistevano praticamente popolazioni sfollate all'interno di campi al nord di Goma e tutto intorno alla città, e con il deteriorarsi della situazione, l'avanzata dei gruppi ribelli di Laurent Nkunda, questi campi sono stati spazzati via, molte popolazioni si sono ripiegate verso Goma, altre sono fuggite all'interno della foresta, prive di qualsiasi tipo di assistenza. Ora, i primi soccorsi ci danno per il momento sulle popolazioni raggiunte diciamo degli indicatori abbastanza rassicuranti, nel senso che i tassi di malnutrizione non sono particolarmente elevati. Però ci stiamo preparando il peggio, perché comunque decine di migliaia di persone sono comunque ancora inaccessibili, in zone insicure e comunque anche mescolate, diciamo, la popolazione residente, poiché nella fuga le persone poi ricevono assistenza anche improvvisata, diciamo, da parte delle popolazioni autoctone.
Ecco, ma lei che idea si è fatta, Giacomo Franceschini, rispetto a tanti anni si occupa di Congo da tanto tempo, ecco, una situazione che in qualche modo sembra non risolversi mai, quale sarebbe la chiave di volta che potrebbe portare ad un cambiamento definitivo, positivo?
Accidenti, che domanda. No, io ho ascoltato con molta attenzione padre.
Però diciamo, ecco, dal punto, abbiamo parlato naturalmente con analisti, però lei quantomeno ha un contatto diretto con la popolazione, opera direttamente sul campo, quindi forse qualche idea ci avrà anche lei, che sicuramente conosce meglio della maggior parte dei nostri ascoltatori il Congo.
Ma io credo che l'analisi fatta da padre Boscaini sia, diciamo, corretta, nel senso che ovviamente, come dicevano alcuni missionari anni fa, purtroppo il Congo è pieno di risorse, e questo è un po' il dramma di questo paese, che vive come dire, una crisi interna, ma che è condizionata da interessi esterni, sia dai paesi vicini, sia da paesi che in qualche modo intervengono attraverso i paesi vicini, quindi stiamo parlando di grosse potenze internazionali interessate ovviamente alle risorse di questo paese. È un paese troppo vasto per essere gestito con scarse risorse, scarse capacità probabilmente anche politiche o di gestione di territorio. È un paese grande quanto l'Europa intera sostanzialmente, e da tempo si parla di federalismo, quindi di maggiore autonomia delle regioni, però ovviamente non tutte le regioni sono equalmente, cioè la ricchezza non è distribuita in maniera equa, per cui anche un programma di maggiore autonomia regionale comporta una serie di problemi ovviamente di accettazione anche da parte delle forze politiche in campo.
E tra l'altro, ecco, questo si collega effettivamente a quanto accennato prima da padre Boscaini. A questo punto, anche perché per dar seguito a quello che avevo accennato a inizio trasmissione, c'è anche una situazione molto difficile per chi opera come voi, per esempio a Goma, nel Nord Kivu in generale. Ecco, ci può dare un quadro della situazione per gli operatori, cioè per coloro che sono lì, spesso espatriati, e che lavorano per la popolazione locale? Stanno correndo rischi? Qual è la loro situazione?
Per il momento per gli operatori umanitari, sia nazionali sia espatriati, diciamo che è una situazione di grande allerta, nel senso che c'è una situazione di grande incertezza. Ora appunto le notizie di queste ultime ore sono dell'apertura di un grosso corridoio umanitario con il ritiro delle forze di Laurent Kunda, che rende possibile quindi l'accesso anche a popolazioni che erano state tagliate fuori dagli aiuti fino a oggi. Però è un quadro, è uno scenario totalmente imprevedibile, in quanto le forze in campo sono molteplici e non sempre le forze governative sono, come dire, la migliore garanzia, diciamo, di sicurezza. Quindi ci sono le forze governative, ci sono le forze di Laurent Kunda, ci sono i Mai Mai, ci sono le forze delle FDLR, che sono queste forze, diciamo, di contrapposizione al governo ruandese. Insomma, c'è una moltitudine di forze in campo che rendono praticamente imprevedibile gli scenari e quindi rendono ovviamente a rischio l'operatività sul territorio. Ovviamente i nostri si muovono all'interno di coordinamenti di sicurezza organizzati dalle Nazioni Unite, il tutto è fatto con massima professionalità e attenzione.
Quindi questo tra l'altro avrà modo proprio Giacomo Franceschini di osservarlo sul campo, e magari sarà anche l'occasione per noi per collegarci direttamente, se sarà possibile, con la Repubblica Democratica del Congo, dove, ripeto, Giacomo Franceschini, che è responsabile per COPI, Cooperazione Internazionale dei Programmi in quel paese, si recherà proprio tra pochissimi giorni. Io ringrazio molto per questo, naturalmente sintetico, incompleto, non potrebbe essere che tale, ci sarà tanto di più da dire sulla Repubblica Democratica del Congo nella situazione attuale, ma noi cerchiamo via via di seguire. Lo ripeto, diamo appuntamento, se sarà disponibile e sarà possibile stabilire il collegamento, con Giacomo Franceschini. Per il momento gli auguriamo, a lei e naturalmente a tutti coloro che stanno operando per il bene della popolazione della Repubblica Democratica del Congo, buon lavoro e buona fortuna. Grazie.
Grazie mille.
E voltiamo decisamente pagina dal Congo, dalla Repubblica Democratica del Congo, torniamo in Italia, in Europa, per parlare di un'iniziativa importante anche nel conoscersi tra paesi vicini e nello stesso tempo differenti, in questo caso Italia e Romania. Parliamo di Casa Romania. Casa Romania, un'iniziativa che rientra nella più ampia campagna istituzionale Romania Piacere di Conoscerti, finalizzata a promuovere e consolidare l'integrazione della comunità romena in Italia. La settimana scorsa è stata presentata a Roma questa iniziativa, proprio invece da giovedì a sabato chi si troverà a passare da Milano consigliamo di andare a vedere proprio di che si tratta. E infatti a Milano Casa Romania sarà un padiglione espositivo che riproduce gli ambienti di una moderna casa romena, nella quale saranno presentati elementi della cultura e della tradizione di questo paese. Quindi è un progetto di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti della comunità romena che vive in Italia. Noi abbiamo poco fa intervistato, a proposito di questa iniziativa, un'esperta del Dipartimento Comunicazione Pubblica del governo romeno. Abbiamo ascoltato Diana Grosa, che ci ha detto proprio qual è il senso di questa iniziativa. Ascoltiamo.
Il governo, in base agli studi che sono stati fatti, si è accorto del fatto che evidentemente c'è un problema per quanto riguarda l'integrazione della comunità romena in Italia. Non l'integrazione propriamente detto, però la percezione che si ha su di loro in base ai fatti di cronaca sporadici che hanno portato a una generalizzazione. Per questo si è iniziata questa campagna che praticamente si propone di offrire un tipo di informazione complementare al discorso mediatico che è piuttosto emotivo e dovuto a questi atti infrazionali. E per questo è il messaggio chiave che stiamo provando di trasmettere con tutta questa campagna sarebbe quello che ci unisce di più è più importante delle differenze, di quello che ci separa. La Casa Romania è proprio l'strumento tramite quale si prova di far conoscere, capire al popolo italiano le somiglianze, però anche farli assaggiare, diciamo, un po' di cultura romena, di tradizioni tipiche romene. Per esempio la Casa Romania di Milano, ci saranno anche alcuni momenti di intrattenimento, ci saranno i chef romeni che cucineranno davanti a tutti, mostreranno al pubblico praticamente le ricette tipiche. Tra l'altro c'è anche la natura artistica rappresentata da un romeno, cioè il pittore Nelu Pascu, che è anche protagonista degli spot. Stiamo praticamente provando di far vedere che i romeni sono come gli italiani. La casa è il simbolo della casa moderna romena, che è molto simile anche a quella italiana. E ci saranno anche libri, i vini, anche la mappa della Romania, così se la gente vuole venire, farsi un giro, capire e conoscere davvero i romeni, il popolo romeno e la Romania, potrà anche farlo.
E questo quindi, questa è la testimonianza di Diana Grosa, che è esperto del Dipartimento della Comunicazione Pubblica del Governo Romeno, che è proprio a Milano per inaugurare la tappa milanese di Casa Romania. Ricordiamo l'iniziativa che rientra nella più ampia campagna istituzionale Romania, piacere di conoscerti, finalizzata a promuovere e consolidare l'integrazione della comunità romena in Italia. La puntata finisce qui, quindi abbiamo parlato di Romania e di Repubblica Democratica del Congo, magari torna puntuale giovedì prossimo. Chi volesse riascoltare la puntata lo potrà fare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, and I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.